Bentornate e bentornati, benvenute anzi e benvenuti in una nuova rubrica di Radio FSC Unimori in collaborazione col Centro Europe Direct di Modena. La nuova rubrica si chiama EUZone e parlerà di Europa, parlerà dell'Unione Europea in vista delle elezioni che si terranno l'8 e il 9 giugno 2024 e parlerà di Europa come approfondendo i grandi temi di attualità europea per conoscere da vicino l'azione dell'Unione Europea sul territorio e parlerà appunto anche di come le politiche europee influenzano la quotidianità dei cittadini. Quindi sarà una serie di podcast che vi invitiamo a seguire per conoscere più da vicino la nostra Unione Europea. Partiamo questa avventura, siamo felicissimi di farlo con Roberto Tomasi. Ciao Roberto.
Ciao.
Grazie per essere qui.
Grazie a voi per l'invito.
Funzionario della Direzione Generale della Comunicazione della Commissione Europea. Come stai Roberto innanzitutto?
Bene, è il mio primo podcast, quindi un po' teso, ma sono prontissimo.
Quindi la nostra prima puntata con te, per cui è il tuo primo podcast, quindi prime volte oggi.
Esatto.
Quindi partiamo con te e andiamo subito nello specifico. Abbiamo detto che tu lavori nella Direzione Generale della Comunicazione della Commissione Europea. Parlami un po' dell'Europa da dentro. Cosa significa lavorare per la Commissione Europea?
Ok, per me personalmente lavorare per la Commissione Europea significa un sogno che si realizza. Io ho sempre voluto lavorare per le istituzioni europee da quando ho finito l'università. Per me significa non solo contribuire a questo progetto che è nato più di 70 anni fa dall'interno, quindi essere parte di questa macchina, di questo progetto, ma anche condividere con la Commissione europea e con tutte le istituzioni il modus operandi, cioè il modo in cui si prendono delle decisioni, il modo in cui ci si ascolta, il modo in cui si condividono pareri contrastanti o si va d'accordo e si prendono delle decisioni insieme. Spesso in Commissione noi parliamo della politica del compromesso e credo che sia una cosa utile non solo per le istituzioni, ma in generale anche per la nostra vita, nelle nostre relazioni sia con amici o con la famiglia. Quindi la possibilità di avere innanzitutto un palcoscenico, un posto dove sedersi, un tavolo dove sedersi e iniziare a discutere per poi trovare un compromesso e affrontare le difficoltà e i problemi che oggigiorno esistono e purtroppo lo sappiamo tutti.
Quindi ricordiamo Commissione Europea, una delle istituzioni più importanti dell'Unione appunto Europea, un organo esecutivo che ha differenti funzioni, tra cui appunto anche contribuire a definire la strategia globale dell'Unione e anche gestione e controllo dell'attuazione del bilancio. Però andiamo nel dettaglio. Abbiamo detto tu sei un funzionario della Direzione Generale della Comunicazione della Commissione e ci puoi dire bene che cos'è la Direzione Generale della Comunicazione e soprattutto, dato che ci rivolgiamo anche a studenti e studentesse, come si può entrare a farne parte?
Ok, la Direzione Generale della Comunicazione è il servizio della Commissione che si occupa di creare un canale diretto con i cittadini per comunicare le politiche e le priorità dell'Unione Europea. Quando parlo di canale intendo nel senso più puro del termine, un canale in cui la Commissione parla ai cittadini ma anche ascolta i cittadini, quindi non è una comunicazione univoca. Per quanto riguarda comunicare con i cittadini, lo facciamo attraverso diversi canali, possono essere strumenti, possono essere delle campagne di pubblicità paneuropee, quindi delle campagne che vanno in 27 stati membri, in 24 lingue differenti, ma parliamo anche di essere presenti geograficamente nel territorio. Questo viene fatto attraverso le rappresentanze, gli uffici di rappresentanza della Commissione Europea, che sono ovunque in tutti i 27 paesi. Parliamo anche per esempio un centro Europe Direct come quello che esiste a Modena, quindi ancora più capillare, credo che ci siano, se non sbaglio, più di 400 Europe Direct sparsi in tutta Europa, in cui i cittadini possono veramente, hanno uno sportello e una persona fisica a cui possono andare a chiedere delle domande. Un altro modo in cui i cittadini possono comunicare con noi sono attraverso dei sondaggi che noi facciamo periodicamente, probabilmente avrete sentito parlare dei famosi Eurobarometro che spesso i giornali utilizzano e citano, quindi sono anche delle interviste sia di persona o via telefono che la Commissione Europea fa a veri cittadini, a un gruppo di cittadini rappresentativo di tutta la popolazione per chiedere delle domande sulle loro opinioni sull'Unione Europea, cosa pensano dell'Unione Europea o quali sono le loro preoccupazioni principali. Se qualcuno all'ascolto vuole cercare di provare a lavorare per le istituzioni europee, la Commissione o anche la Direzione Generale per la Comunicazione, di solito il modo più diretto, tradizionale, è quello di passare un concorso, cioè partecipare ad un concorso di selezione per avere la possibilità di vincere un contratto, cioè entrare in una lista per poi avere un contratto direttamente con le istituzioni. Allo stesso tempo ci sono anche altre possibilità. Io credo che quella più immediata e più vicina anche per gli studenti sia partire come sempre con un tirocinio. Le istituzioni europee offrono, tutte le istituzioni europee offrono tirocini presso le loro sedi e lo fanno di solito, almeno la Commissione lo fa due volte l'anno, quindi sono dei periodi specifici in cui gli studenti possono candidarsi, il tirocinio dura 5 mesi, è remunerato, credo siano 1.300 euro al mese, e sì, questo penso sia la maniera più semplice per iniziare e almeno testare la propria esperienza con le istituzioni europee.
Ah, infatti siamo anche contenti di poter dare questo tipo di informazioni per permettere anche concretamente a tutti coloro che fossero interessati di capire quali sono i passaggi da seguire per arrivare a fare quello che fai tu, a lavorare per questa Europa. Mi è piaciuto il passaggio dove hai detto che cercate anche di comprendere le comunicazioni, non siete solo coloro che le producono, ma anche di comprendere esternamente cosa dice il cittadino e la cittadinanza europea. Poi appunto adesso invece andando sul vostro e sul tuo lavoro, ti chiedo come, io sono molto affascinato dal tuo lavoro, anche perché io mi occupo di comunicazione, quindi mi fa sempre piacere cercare di impararne di più. In che modo si comunica? Cioè come strutturi e come strutturate appunto le politiche, per esempio, dell'UE al pubblico esterno? Come si comunicano?
Io credo che sia uno dei lavori più difficili che io abbia mai fatto. In passato ho lavorato in agenzia di comunicazione e ho sempre dovuto comunicare almeno in un solo paese. Questo almeno era la cosa più semplice. Adesso,
okay, cioè qui è.
Quello che mi arriva in ufficio, sul mio desk, sulla mia scrivania, di solito è un dossier in cui c'è scritto dobbiamo comunicare il Green Deal europeo, per esempio, a 450 milioni di cittadini in 27 paesi, in 24 lingue. E questa è la vera difficoltà. Non è semplice, facciamo del nostro meglio. E il modo in cui lo facciamo è esattamente iniziando con ascoltare. Okay. Quindi tutti questi sondaggi di cui parlavo precedentemente per noi sono utilissimi. Leggere questi sondaggi ci aiuta a capire se per esempio in un paese come Cipro la transizione energetica è vista in maniera più o meno positiva rispetto a un paese come la Svezia. E immagino che tu non sia sorpreso se ti dico che è molto diverso. Quindi comunicare a Cipro la transizione energetica o il Green Deal sarà fatto diversamente da come viene fatto in Svezia. O comunque dobbiamo fare attenzione a questo tipo di differenza. Poi c'è non voglio definirlo come scoglio, ma la challenge, la difficoltà delle lingue.
Certo.
La traduzione, noi adesso stiamo parlando in italiano, e per me è molto semplice parlare in italiano. Dubito che io possa avere la stessa facilità nell'esprimermi in un'altra lingua come dico delle lingue che parlo, come tipo il francese o l'inglese, non ci penso neanche a parlare a farlo in spagnolo, per esempio. E quindi tradurre dei messaggi che alcune volte sono tecnici, perché stiamo parlando di politiche. Quindi prima fare una traduzione del messaggio stesso, da una politica, da qualcosa che è stato scritto, da un messaggio che è stato scritto da un esperto di una politica, magari sull'ambiente, trasformarlo in un linguaggio accessibile al cittadino e dopo tradurlo in 24 lingue. Sì, non è semplice, ma è anche il bello del nostro lavoro.
No, è proprio, mentre me lo dicevi, mi veniva in mente la metafora della cucina, cioè voi dovete proprio cucinare, vi danno degli ingredienti e dovete cercare di farli comprendere a tutti, ai gusti di tutti. Quindi è molto complicato ed è interessante questa cosa è importante ascoltare quello che ci viene riferito, perché così comprendete anche le dinamiche che hanno determinato popolo e determinati cittadini per essere più efficaci nella creazione del comunicato da mandare, perché è importantissimo che venga compreso. cioè non basta comunicarlo, ma deve essere fatto in modo che venga compreso.
Esatto. Posso aggiungere una cosa? Certo. Perché mi è piaciuto molto quello che hai detto riguardo al cucinare, avere degli ingredienti e del cucinare. Appena l'hai detto mi è venuta in mente una strategia di marketing, perché poi magari ne parliamo, ho un background in marketing. La strategia che alcuni campagne di aziende di fast food, non faccio nomi per non fare pubblicità, attuano quando si tratta di vendere i propri prodotti in diverse parti del mondo.
Ok.
Se noi andiamo a vedere il menù di queste aziende in sì. diverse parti del mondo, ci saranno dei prodotti standard che Vero. Esistono ovunque, Vero. Ma dei prodotti che invece vengono fatti per quel mercato. Quindi io da italiano vado in India e se vado in uno specifico fast food so che troverò quel prodotto che esisterà sicuramente in Italia, ma se io sono un indiano e vado in quel ristorante, in quella catena di fast food, so anche che troverò qualcosa fatto per me. Ecco, io quando lavoro cerco di guardare a questo modo di mettere i prodotti sul mercato. Cioè il nostro prodotto deve essere un po' messo sul mercato allo stesso modo. C'è qualcosa di standard che può andare bene per tutti i paesi. Parlo per esempio dei valori dell'Unione Europea. Penso che nessuno dei 27 paesi inizi a dubitare sul fatto che democrazia, uguaglianza siano dei valori che vanno bene per tutti i 27. Però poi quando si tratta di cose magari un po' più tecniche o specifiche che hanno bisogno di una sensibilità diversa, allora si può anche adattare.
Sì, è un lavoro di ricerca molto importante, di ricerca e comprensione appunto delle differenze che i vari cittadini hanno, perché appunto abbiamo detto è veramente grande l'Unione Europea. Quindi grazie per aver appunto fatto comprendere anche a studenti e studentesse come si può partecipare, ma ora ti chiedo, un aneddoto divertente ce l'hai sul tuo lavoro?
Divertente, un aneddoto divertente. Avrei tanti aneddoti. Quello che magari mi viene in mente, a cui non ero abituato per niente quando ero in Italia, era il fatto di passeggiare per il corridoio per andare in ufficio e poter salutare persone in 5 lingue diverse, per esempio. Il fatto di dover trovarsi ad un meeting in cui attorno al tavolo ho 10 colleghi con 7 nazionalità diverse. Per esempio, i miei colleghi vengono dal Portogallo, dall'Austria, dalla Romania, dal Belgio, dalla Germania, cioè è un ambiente veramente, si respira veramente l'Unione Europea, lo spirito dell'Unione Europea nei corridoi in cui si lavora, ecco, veramente uniti nelle diversità, come il nostro motto dice.
E adesso l'hai anticipato, hai un background di marketing, quindi siamo anche una radio universitaria, quindi ci fa sempre piacere conoscere anche il percorso di formazione di studi che hai affrontato, anche perché, possiamo dirlo, sei delle nostre parti.
Sì, adottato.
Adottato.
Sì. Io sono leccese, quindi Puglia, Salento in particolare. No, però
a livello formativo.
A livello formativo sì.
Anch'io adottato. Sì, io sono piemontese.
No, sì. Per quanto riguarda l'università, ho trascorso 6 anni all'Ateneo di Economia, ma anche ho fatto anche lingue. Quindi sì, per parlare del mio percorso, a 18 anni, 19 anni ho lasciato Lecce per venire a Modena e mi sono trovato benissimo. L'università mi ha veramente arricchito dal punto di vista sia delle conoscenze ma anche dal punto di vista personale. Ho notato un salto in avanti. Quello che ho fatto è un percorso abbastanza multidisciplinare.
Ok.
Quindi magari non è un percorso in cui si ritroveranno in tanti, perché non è stato proprio standard. Io ho iniziato con una laurea in economia e marketing internazionale. Detto molto onestamente, i genitori dicono, vabbè, se studi, non lo so, delle altre lauree tipo lingua, letteratura, non troverai mai lavoro, i soliti stereotipi.
Certo.
Quindi se vuoi fare l'università dovresti fare economia. Ho detto, ok, va bene, faccio economia. Però già lì c'era... Sì. Economia e marketing internazionale, due lingue, eccetera. Ho dato già dei segnali di non voler fare economia pura. E dopo quei 3 anni, dopo essermi laureato alla triennale, ho fatto lingue per la comunicazione nell'impresa e nelle organizzazioni internazionali, sempre a Modena. E anche lì era, secondo me, il giusto step, perché ho potuto approfondire le lingue, ma al tempo stesso farlo per la comunicazione internazionale, quindi sempre una comunicazione di impresa. Questo è stato il mio percorso, e poi dopo sono andato all'estero, dopo ho iniziato a viaggiare un po', Già durante gli studi universitari ho fatto comunque l'Erasmus, quindi un programma finanziato dall'Unione Europea. Ho fatto l'Erasmus in triennale in Danimarca, sono stato 6 mesi in Danimarca. E subito dopo la magistrale ho anche fatto un Erasmus placement, quindi per uno stage di 3 mesi, e lì sono andato in Ungheria, a Budapest. Dopo questo sono andato al Parlamento Europeo per fare uno stage, quello di cui vi parlavo prima, la possibilità di fare uno stage presso le istituzioni, e poi ho studiato un anno grazie a una borsa di studio cofinanziata dall'Unione Europea, era una borsa di studio della Regione Puglia, ma cofinanziata dall'Unione Europea, sono andato in Germania, ad Amburgo, dove per un anno ho studiato diritto dell'Unione Europea. Quindi chi guarda il mio curriculum nella parte della formazione vedrà economia e marketing, lingue, diritto dell'Unione Europea, per questo lo definisco un po' un percorso multidisciplinare.
Sì, hai avuto una formazione composita, cioè con tanti fattori che ti hanno anche permesso di fare il lavoro che fai oggi. E oggi, a proposito di oggi, questo pomeriggio presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi, quindi si torna a casa, quindi non back to school ma back to university. Ci parli un po' di questo evento?
Sì, back to university è un programma della Commissione Europea. Innanzitutto, dà la possibilità a tutti i funzionari, ma anche degli stagisti, l'ho scoperto ieri guardando il programma, nel dettaglio anche gli stagisti possono partecipare a questo programma di Back to University o Back to School, cioè ritornare presso la propria università o presso la propria scuola, semplicemente per parlare di Unione Europea. Parlare del loro lavoro, parlare di cosa significa per loro l'Unione Europea e fa parte di questo grande obiettivo che noi abbiamo nella direzione generale della comunicazione, cioè portare l'Unione Europea più vicina, avvicinare l'Unione Europea ai cittadini. E quale miglior modo che parlare ad una classe di studenti che hanno fatto la tua stessa università, un percorso magari simile al tuo, e dire: io ho raggiunto questo obiettivo, lo potete fare tutti e vi consiglio caldamente di farlo perché a me ha dato questo e quest'altro. E questo pomeriggio incontrerò gli studenti dell'Università di Economia qui a Modena e parlerò con loro esattamente di ciò che faccio presso la Commissione e sì, cercherò di convincerli a fare un percorso simile almeno.
E a proposito di studenti e di studentesse, l'8 e il 9 giugno abbiamo detto si vota. È importante votare e tu, da protagonista appunto anche dell'Unione Europea, dato che ne fai parte in più modalità, ti chiedo un appello per i nostri ascoltatori.
Lo hai già detto tu, andate a votare. Cioè, io posso soltanto ripetere ciò che i miei colleghi anche al Parlamento Europeo stanno facendo, cioè questa campagna molto interessante su Usa il tuo voto. Quindi magari invito tutti ad andare intanto a cercare sul sito la campagna Usa il tuo voto. C'è una funzione molto utile in cui basta inserire il proprio nome e la propria email per ricevere una notifica, un reminder un po' prima delle elezioni di andare a votare. Quindi consiglierei a tutti di iscriversi, andare a visitare il sito. Sul sito c'è anche scritto perché è utile, perché bisogna farlo, e la mia risposta quando mi chiedono perché bisogna farlo di solito è perché no. Perché non andarci a questo punto? Cioè, l'Unione Europea sta affrontando e sta cercando di trovare soluzioni a dei problemi globali che possono soltanto essere a cui si può trovare una soluzione soltanto insieme. E quando si va a votare per il prossimo Parlamento Europeo, quelle persone che voi voterete decideranno le possibili soluzioni a questi problemi. Quindi avete un impatto andando a votare l'8 e il 9 giugno.
Quindi hashtag usa il tuo voto, vi lasceremo in descrizione il sito che ha detto appena Roberto, per trovare tutte queste informazioni. Roberto, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, ti faccio in bocca al lupo per questo pomeriggio.
Crepi,
grazie. È stato un onore aprire con te questa rubrica EUZON. Ricordiamo il podcast nato in collaborazione tra Radio FSC Unimore e il Centro Europe Direct di Modena per approfondire i grandi temi di attualità europea e per conoscere da vicino l'azione dell'Unione Europea sul territorio, parlando anche di come le politiche europee appunto influenzano la quotidianità dei cittadini. Ci vediamo nella prossima puntata. Grazie ancora Roberto. Ciao a tutte e tutti.